Eccoci qui amici, allora, la saga continua perché è partito tutto come un gioco e adesso siamo qui a intervistare Dario Vignali. Ciao Dario e grazie mille per essere qui con noi.
È un piacere essere qua con tutti quelli che ci staranno ascoltando.
Allora, il format è molto semplice, ne parlavamo prima. La mia piccolissima microscuola di parola mi ha fatto dei nomi di personaggi inarrivabili, proprio quelli che non penseresti mai in assoluto che accetterebbero di fare delle interviste. E in realtà, per magia, per caso, io non lo so che cosa è successo, per il momento hanno detto di sì tutti e per me è un momento veramente emozionante perché io vi ho sempre visto o sul web o dal vivo come persone totalmente inarrivabili nel campo della comunicazione, poi è bastato che un mio allievo mi dicesse: ma scrivigli! E allora siamo qui, quindi prima con Borzacchiello e poi con Mazzucchelli, adesso finalmente
E guarda, Andre, ti do già una lezione di marketing sui format. Siamo qua e ci siamo stati tutti per passaparola numero uno, numero due, perché hai fatto un format bello. Luca mi ha detto: vai, fai questa intervista perché ti farà delle domande che non sono sempre le solite domande, no? E già
Esatto.
questo, no, rivela come sia importante avere un format che ti contraddistingua e crei anche una sorta di soddisfazione per la persona che sarà poi intervistata.
Yes, infatti io sia a Luca soprattutto gli ho detto non parliamo della tua attività perché chi è nel mio gruppo, nella mia piccolissima community, sa tutto, ha letto tutti i libri, ha fatto tutto, cioè sa tutto. Quindi abbiamo creato questa cosa delle domande che nessuno vi ha mai fatto, ok? Quindi questo è l'idea. Quindi tu ti senti tranquillamente libero di rispondere, di non rispondere, perché poi io se sei d'accordo inizierei. Ok,
Certo,
quindi
sono qua.
inizia.
Il mio nome è Dario Vignali. Nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a Marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali. E in questo podcast documento il nostro percorso.
Allora, domanda numero uno, Dario. Ascolta, Dario, chi era tuo nonno? E l'insegnamento più importante che ti ha lasciato, o se c'è ancora che ti ha dato o che continua a darti.
Allora, guarda, mio nonno, se c'è un insegnamento che mi ha dato, più che insegnamento, forse è stata una contaminazione, riguarda i mercati finanziari. Mio nonno, lo ricordo perché quando ero piccolo passava tutto il giorno davanti al televideo in una stanza buia a guardare i mercati finanziari come andavano. E magari non mi ha insegnato tanto, ma mi ha generato quella curiosità verso quel mondo che mi ha permesso poi, in giovanissima età, di iniziare a fare quelli che sono stati i miei primi. Le mie prime scorribande nel mercato finanziario. Non è un argomento di cui parlo spesso, però in realtà mi ha sempre affascinato. Ho sempre investito già da ragazzino. Ricordo ancora come alcune volte per andare in vacanza dovevo vendermi le azioni della Apple che avevo comprato anni prima, che avevano reso molto. Ad oggi, ahimè, è stato un grande danno quello di venderle per andare in vacanza. Però ecco, le prime azioni le ho comprate sicuramente perché mio nonno investiva nei mercati finanziari e quindi a suo modo cercava di spiegarmi quelle cose, facevo una fatica incredibile a capire quegli argomenti a quell'età, però mi affascinava, cioè è stata la prima persona che mi ha detto: quando tu compri un'azione, compri un pezzo di un'azienda, e quella roba lì ha fatto sì che dicessi: wow, cioè se io compro un'azione della Apple, sono coproprietario di Apple.
Wow,
Mi affascinava molto.
grande. Quindi era un
E
nonno moderno, cioè era un nonno molto moderno.
sì, ed era imprenditore anche lui.
Ok, grande, bellissimo. Ascolta, quando hai creato Marketers e chiunque adesso entri nel sito Marketers o riceva la newsletter o qualsiasi cosa faccia con Marketers, vede enorme la scritta Rebels Company, una compagnia di tra virgolette di gente che si ribella. E io che ho seguito molto il tuo percorso, proprio perché io ti seguo su Facebook, su Instagram e su tutto quello che fai, secondo me quello che ti distingue in assoluto è che tu sei stato uno dei primi ad avere il coraggio di dire no. Cioè, in un mondo dove tantissimi dicevano di sì, tu e pochissimi altri avete creato un movimento basato sul Paradossalmente sul no, perché noi poi ci siamo accorti nel 2022, cioè solo 10 anni dopo, quanto era importante dire di no, avere la forza e la struttura per dire di no. Ciò premesso, ti volevo chiedere qual è il no che hai detto e che ti ha cambiato la vita?
Allora, ce ne sono stati diversi in realtà. Il no più importante che ho detto è stato quello al sì. Questo è forte.
Grande.
Perché? Okay. Perché in realtà ero un ragazzo molto introverso e tendenzialmente ero portato a dire di sì alla maggior parte dei contesti, delle situazioni e delle persone che mi trovavo davanti. Ce ne sono stati diversi nella mia vita di no importanti. Però sicuramente il primo, quello al sì, è stato forse il più importante di tutti. Hai citato la parola ribellione. Per me la parola ribellione è un valore. E solo che questo valore si è palesato dopo aver capito che la ribellione permeava le mie scelte. Perché all'inizio non era ribellione, ma era paura. Che è stata un'alleata in un certo senso. La mia paura più grande, lo è ancora oggi forse, è l'irreversibilità, cioè fare una scelta da cui non puoi tornare indietro. Ce ne sono diverse, no, nella vita, di queste scelte. E mi ha sempre fatto paura l'idea di dire di sì a qualcosa che poi non avrei potuto rispettare. E questa cosa mi ha dato però il coraggio di dire di no a cose a cui probabilmente la mia timidezza avrebbe fatto sì che io dicessi di sì. Ti faccio un breve esempio. Quando ero ragazzo ho avuto la mia prima esperienza imprenditoriale con un gruppo di persone senior, potremmo definire, bravi e grandi imprenditori. Si parlava di grandi uffici, di finanziamenti, ci siamo ritrovati a fare una società che ancora ad oggi esiste. E io ero praticamente il marketer, quindi colui che si occupava di tutto il marketing, e l'azienda vendeva servizi di marketing, avrebbe dovuto vendere servizi di marketing. Quindi io sentivo questa schiacciante responsabilità nel dover garantire ai miei soci senior che io avrei potuto portare risultati ai grandi clienti che loro riuscivano ad ottenere, perché erano tutti comunque personaggi rilevanti del mercato imprenditoriale e si trovavano davanti a tavoli importanti. Io non riuscivo a dormire la notte pensando che avrei dovuto garantire quel risultato e che mi sarei trovato a dover girare per l'Italia facendo rappresentante di questa azienda, andando a vendere servizi, dovendo fare marketing da un ufficio per grandi realtà. Tutta questa cosa mi ha portato a soffrire molto, è stato forse una di quelle poche volte nella vita che mi è capitato magari di svegliarmi di notte con quella pressione sul petto, no? E quello è stato il primo grande no. A un certo punto ho abbandonato la barca con una grande difficoltà, perché una volta che sei in gioco, che hai dato parola, che hai iniziato a costruire una società, che hai firmato dei contratti, dire io non ci sto è molto dura. Quello è stato il primo grande no.
E che stai pure guadagnando dei soldi, nel senso sì. Che è proprio questo che volevo domandarti, perché sono tutti bravi a dire di no quando non hanno niente, ok? Sono tutti capaci a dire, vabbè, non ho niente, allora dico di no a questa cosa perché non ho niente. Ma tu come hai fatto a dire di no avendo tutto? È una domanda che ti faccio perché interessa anche a me.
Perché spesso i sì creano delle prigioni, creano delle limitazioni alla propria crescita. Una volta che tu dici di sì a qualcosa, quel qualcosa inizia a far parte della tua identità e molto spesso non puoi più tornare indietro. E quindi quando tu dici di sì a una porta, entri da una porta, spesso volentieri difficilmente potrai aprire altre porte e accedere ad altri percorsi della tua vita. Noi più diventiamo adulti, più iniziamo a dire di sì a dei contesti, delle situazioni, delle persone, dei lavori, e più diventa difficile tornare indietro. Quindi è come se ci cristallizzassimo nella nostra identità e nella nostra carriera, e quindi diventa difficile cambiare. Nel corso della mia carriera, invece, ho sempre reputato molto importante poter continuare ad essere reversibile, cioè poter saltare da un contesto all'altro, poter uscire da una situazione e entrare in un'altra. E lo trovo estremamente importante più che mai oggigiorno, in un contesto dove il mondo cambia molto in fretta, cambiano i contesti, cambiano i mercati, cambiano i business, e diventa importante quindi poter, diciamo, approfittare del cambiamento piuttosto che subirlo.
Assolutamente bellissimo. Altra domanda. Adesso Dario parliamo di arte, ok?
Vai.
Ti faccio vedere un'opera di Bansky, ok, non so se riesci a vederla. Riesci a vederla? Ti ho condiviso lo schermo, la vedi?
Certo.
Allora, te la spiego prima perché allora Bansky adesso sta esponendo a Milano in Stazione Centrale, quindi se la vuoi, se vuoi andare, se nei tuoi viaggi passi è proprio lì in centrale. Quest'opera che cosa rappresenta? Sembra in realtà un padrone che dà l'osso al proprio cane, in realtà è un'opera molto molto macabra, perché l'ho tenuta, guarda, quando l'ho vista, era un mesetto e mezzo fa, ho detto devo vedere Dario e fargliela vedere.
Come si chiama l'opera, se qualcuno volesse cercarla?
Il padrone e il cane. Il padrone
ok,
e il cane,
perfetto. Comunque, per chi ci ascolterà podcast, c'è un uomo che porge un osso a un cane e esatto. Tiene una sega dietro la schiena, quindi è macabra, lo è di sicuro.
Il problema qual è però? È che guardando meglio questa immagine, l'osso che il padrone porge al cane deriva dalla gamba del cane. Vedi qua. Quindi Dio. La sega è servita per tagliare la gamba del cane e dargli l'osso. Io qui ci ho visto, quando ho guardato questa immagine e volevo confrontarmi con te, ci ho visto la trappola in cui spesso chi fa consulenza cade. Cioè si prodiga nel lavorare per gli altri gli danno tantissimi soldi, il cane guarda i soldi, guarda quello che riesce ad ottenere tramite quello che sta facendo per gli altri ed è felicissimo, ok? Perché neanche si accorge. Nel frattempo però ti hanno rubato tempo, ti hanno rubato parti di te e io quando ho visto questa immagine ho riflettuto molto.
È vero, molto bella.
Su questa trappola e quando l'ho vista ho detto se riuscirò mai a intervistare Dario Vignali perché eravamo in trattativa, gli stavo scrivendo e così ho detto io gliela farò vedere tant'è che questa foto è proprio quella della mostra, ho tirato fuori il mio iPhone e l'ho fotografata. Volevo chiederti Dario, tu cosa ci vedi in questa immagine e che cosa ne pensi di tutto questo e come fai a non cadere in quella trappola?
Ma allora... diciamo che potremmo definirla una valutazione pluridimensionale. Che cosa significa? Che le persone tendenzialmente vanno a giudicare le situazioni e i contesti secondo un'unica unità di misura, un'unica dimensione, quando in ogni contesto ci sono sempre diverse dimensioni. Ad esempio, il professionista molto spesso quello che fa è ricadere nella trappola della mera valutazione economica, no? Io giudico qualcosa in base al mio profitto. In marketers una cosa che noi facciamo sempre non è mai giudicare solamente su base del profitto, ma andare a controllare tutte le dimensioni di una scelta secondo la loro, il loro grado di opportunità o di minaccia. Quindi ad esempio un cliente ci paga tanto, vero, un cliente ci paga tanto, ma questo cliente quanto mi costa emotivamente? Andrei a cena con quel cliente una volta a settimana? Potrebbe diventare un mio amico. Oppure ancora questo cliente mi paga poco. Ok, però quali sono i network di contatti di questo cliente? A che cosa potrebbe farmi accedere? Quali altre relazioni ha? Quali altre dimensioni valoriali può apportare alla mia realtà, no? Molto spesso, ad esempio, per grandi clienti mi è capitato di lavorare per meno rispetto a che per piccoli clienti, perché comunque quei grandi clienti mi hanno aperto porte poi a contesti a cui non avrei potuto accedere altrimenti, quindi magari giochi in maniera più competitiva per andare e ottenere quel cliente. Anche qui, quando mi sono trovato a fare questa società e a accedere alla possibilità di unire marketers a questa società, quindi far sì che questa vecchia società a cui partecipavo diventasse a tutti gli effetti marketers con grandi uffici a Milano, c'era la dimensione dello status. Cioè, wow, c'ho degli uffici di 300 metri quadri su un grattacielo di Milano, quale giovane blogger, perché all'epoca non ero neanche imprenditore, può dire di aver raggiunto questo all'età di, non mi ricordo, 19 anni, ero giovane. E probabilmente tanti avrebbero visto solamente la dimensione dell'entusiasmo e dello status, sto facendo la cosa giusta. Dall'altro punto di vista c'era la dimensione della libertà fisica. Per me è la mia più grande, diciamo, aspirazione, soprattutto all'epoca, ancora oggi, ma in maniera più ridotta, era essere sempre libero di viaggiare o andare dovunque volessi, in qualunque momento lo volessi. Mm-hmm. E la paura di perdere quella libertà ha fatto sì che poi io dicessi di no a quella cosa, senza rendermi conto che nascosto dietro quel no poi c'erano un sacco di altre porte e dimensioni che si sarebbero rivelate, no? E probabilmente oggi non avrei fatto tutte le cose che ho fatto se non avessi detto quel primo no. E questa cosa ovviamente mi ha dato il coraggio, numero uno, per saper dir di no, numero due, per vedere quella gamba che mi viene tagliata con la famosa sega esatto. Del mitico Bansky.
Infatti, quando io l'ho vista, tanti, ci si sono rivisti in quella gamba, e infatti io volevo proprio chiederti come non finire con una gamba tagliata felice che te la porgano. Questa era la domanda. Tosta, tosta. Come non finire con la gamba tagliata felice, felice che te la porgano? Questa era la domanda.
Parzialmente abbiamo risposto, però ti posso aggiungere qualche riflessione. Numero due, io lo chiamo il cassetto delle idee. La maggior parte delle volte veniamo presi dall'entusiasmo nei confronti delle idee. Arriva un'idea, ci sembra l'idea migliore del secolo e ci buttiamo a capofitto nel realizzarla. Questo poi porta a un sacco di complicazioni, perché poi magari la uniamo a qualcos'altro che stiamo già realizzando, quel qualcos'altro diminuisce, no, nella sua intensità, il nostro impegno diminuisce in intensità, e quindi facciamo due cose fatte male piuttosto che farne una fatta bene. Però il grande problema è che molto spesso le idee sono anche meno buone di quello che crediamo, perché l'entusiasmo è un acceleratore di positività, di ottimismo, quando invece se prendessimo le nostre idee o tutti quegli oggetti scintillanti che vanno a catalizzare e assorbire la nostra attenzione, li chiudessimo in un fantomatico e fantasioso cassetto immaginario della nostra mente e lasciassimo queste idee sedimentare per almeno una settimana, poi dopo una settimana, quando le andiamo a ritirare fuori, ci accorgeremo in maniera molto più oggettiva e razionale che poi magari non erano straordinarie. Come per le idee, è vero anche per i contesti, le persone, ed è vero per le cose positive che ci entusiasmano come per le cose negative che ci fanno arrabbiare. Se invece di rispondere emotivamente, in maniera emotiva e aggressiva, a una persona semplicemente perché in quel momento è nata in noi un'emozione di rabbia, aspettassimo e dicessimo a noi stessi: ok, ci rifletto e tra qualche giorno risponderò, magari anche a tono se è necessario, ma tra qualche giorno ci rendiamo sempre conto che la carica emotiva scende e automaticamente diventa più facile essere obiettivi nella risposta e nella gestione.
Quindi meno vittime di quella fotografia. Tra l'altro, tu hai aperto un tema che era esattamente la domanda seguente. La domanda seguente è: cosa pensi nel business e nella vita delle persone che se ne vanno?
Allora, partiamo da un presupposto. Quando ho iniziato a lavorare o fare l'imprenditore, pensavo che tutte le persone fossero come me. Cioè, io pensavo che i miei valori fossero i valori di chiunque. E che fosse anche normale definire la vita e la professione secondo i miei valori. E poi ero molto agganciato al discorso dell'essere buoni o dell'essere cattivi. Più sono andato avanti nel mio percorso, più mi sono reso conto che, numero uno, tutti noi abbiamo aspetti valoriali, valori estremamente diversi tra di noi e tra di loro. E questo non significa per forza che si è buoni o cattivi a seconda dei valori che abbiamo. Cioè, non è che qualcuno che abbiamo davanti ha valori diversi dai nostri allora è cattivo, è che è nato in un contesto valoriale diverso dal nostro, che l'ha portato a credere che i valori normali da possedere siano quelli che effettivamente ha assorbito magari dalla propria famiglia, dalle proprie esperienze, dai propri contesti. Numero uno, lezione. Non fare mai business e non obbligarti ad avere relazioni di amicizia o professionali con persone che hanno valori troppo diversi dai tuoi, perché non è una cosa che potrai mai controllare e non puoi sperare o obbligare le persone ad avere reazioni o comportamenti diversi, cioè simili a quelli tuoi o diversi da quelli che avrebbero. Perdere persone è la cosa più brutta che possa succedere nella propria carriera, nella propria vita, soprattutto se c'è uno scontro valoriale, perché è un momento di profonda delusione. Però ci possiamo chiedere: è colpa della controparte o della persona che lavorava con noi o del nostro amico, nel caso sia una relazione personale, o è colpa in parte anche mia che ho ignorato valori diversi dai miei E quindi ho costruito una realtà fantasiosa dove in qualche modo due cose, ossia i miei valori e i suoi valori, potessero coesistere. Quindi, in un certo senso, più noi accettiamo di stare con persone, lavorare con persone che in qualche modo ci fanno star male e accendono campanelli di allarme, più ci rendiamo conto che in parte è anche colpa nostra. Andiamo a costruire un contesto sempre più difficile, sempre più complesso, dove noi stiamo male o dove ignoriamo un problema che poi causa un momento di rottura che poi va a generare sofferenza. Quindi è difficile poi accettare quello che arriva emotivamente a livello di emozione quando c'è la rottura. È una ferita che è difficile rimarginare nel tempo. Sempre meglio anticipare il problema
Certo.
e risolvere la situazione sciogliendo la relazione, se quella relazione è una relazione complessa e che tendenzialmente porterà a una rottura. Quindi consapevolezza prima di tutto.
Chiaro. E tu riesci ad accettare, le persone che se ne vanno? Cioè, passi veramente oltre? Ce la fai?
La cosa più difficile che mi è capitata nella mia vita professionale, perché tendenzialmente le emozioni negative che mettono in dubbio i tuoi valori, la tua identità, le scelte che hai fatto in passato sono quelle che poi generano più sofferenza, però sono le cose dove più ti devi impegnare a lasciare andare, perché non è una cosa che puoi controllare. C'era un bellissimo aforisma di, non mi ricordo, Sun Tzu o chissà chi, che dice: l'unico modo, non mi ricordo la frase come era esattamente, ma il senso è questo: l'unico modo per sconfiggere un nemico e far sì che non appartenga più alla tua realtà, è lasciarlo andare. Tanto una persona non potrà scomparire, non puoi far scomparire una persona. Devi imparare a lasciare andare. Nel momento in cui tu non pensi, lui non esiste, no? Allora, se ti concentri su ciò che non funziona, che tra l'altro non puoi cambiare, soffrirai e lo farai in maniera costante. Se invece ti concentri su ciò che puoi cambiare e gli entusiasmi legati a possibilità, opportunità e contesti futuri, allora la tua mente ovviamente si polarizzerà su qualcosa che genera emozioni positive. È qualcosa che va allenato, però, non è che è facile, soprattutto i primi tempi, no? Immagina quando ci si lascia, no? Si viene lasciati. Wow,
Esatto.
è un trauma incredibile. Si sta male per mesi. Il problema è che ci sono persone che si aggrappano a quei pensieri, quelle emozioni, e si arrovellano tutto il tempo su cosa hanno sbagliato, su come sarebbe potuto andare, sul perché la controparte è cattiva mentre noi siamo buoni. E questa è la cosa più dannosa che possiamo fare. Ci sono invece coloro che dicono: il mondo è infinito, la vita è infinita, non in termini di tempo, ma di opportunità, e mi concentro su quello che potrà essere piuttosto di quello che è stato.
Yes. Adesso alleggeriamo tantissimo l'intervista con questa domanda. Allora, io ho una ragazza che si chiama Sabrina, ok? Lei fa la consulente del lavoro, ok? Io ogni sera vengo tremendamente bullizzato da questa cosa. Senti cosa mi succede, Dario. Io ho promesso a Sabrina che se mai avessi accettato l'intervista, io questa cosa te l'avrei raccontata, ok? In caso poi la tagliamo, ma io te la devo dire per forza. Io arrivo a casa la sera, ascolta Dario, io arrivo a casa la sera, no? Ceniamo, siamo sul letto, così, no? Magari guardiamo Netflix o quello che è. A un certo punto lei ogni sera sistematicamente, ma fa una sera su due, una sera su tre, mi picchia alla spalla e mi dice: Oh, guarda Dario Vignali com'è, guarda dov'è, guarda cosa sta facendo, guarda che è sull'isola di là a fare. E poi mi fa sempre la solita domanda: perché non sono ancora diventata la fidanzata di Vignali? Mi dice lei, te lo giuro, lei mi chiede, mi dice, ma insomma, ma dice, ma guarda qua, che è qui, che è là. Poi segue anche Denise, anche io seguo Denise, la tua ragazza, dice, guarda no, che lei è là a fare yoga, lui gli fa i video, guarda che bello lì questa cosa, perché? Tu invece sei sempre in giro, io non sono la fidanzata di Vignali. E questa cosa io te la volevo tantissimo raccontare, prima di tutto, perché ho promesso che te l'avrei raccontata. E secondo, per farti capire il mio stato di bullismo in cui vivo io, in cui credo che vivano anche altre persone, ma ci attacco una domanda, secondo me molto importante. La ragazza, Dario. Come l'hai trovata? Come vi siete trovati? Ma soprattutto, come tenervi? Come la si... Perché Quando tu scegli di fare il ribelle, Dario, c'è poco da raccontarcela. Non è semplice, nel senso che fare le scelte che hai fatto tu, così come differenti scelte che ho fatto io o che hanno fatto tanti altri, porta per forza a limitare la cerchia di persone con cui puoi stare e con cui puoi vivere. C'è poco da fare,
Certo.
ok? Soprattutto se segui con tutto te stesso un progetto, come fai tu e come magari faccio io, non hai neanche quel tempo. Tante volte ti dimentichi, no? Vieni incastrato in quella trappola e trovare qualcuno con cui condividere qualcosa è veramente complicato. Allora, questa era la domanda seria che ti volevo fare e l'ho condita con questa cosa che mi capita praticamente quotidianamente. Quindi, come hai trovato la tua ragazza, come lei ha trovato te e soprattutto come hai matchato, scusami il termine inglese, quello che sei con la condivisione di quello che sei con qualcuno, perché spesso i ribelli sono soli, ma tu, io e tanti altri non lo siamo, e meno male.
Allora, innanzitutto grazie, onorato di far parte delle vostre discussioni notturne.
Poi quando riguarderà l'intervista Sabrina lo scoprirai, allora gliel'hai detto davvero? Sì, gliel'ho detto davvero.
Allora, diciamo le cose come stanno. Come ci siamo conosciuti, innanzitutto? Denise aveva comprato un mio corso. Quindi era una studente, io sono un eremita. Molto spesso, essendo introverso, mi ricarico le pile stando da solo. Fin dalla tenera età sono sempre stato una persona che tendenzialmente ricercava degli spazi e anche di solitudine. Quindi ho la fortuna di avere questa piccola casa di famiglia in montagna e partivo anche per stare, non lo so, un mese da solo chiuso in casa in montagna. In Val di Fiemme, non conoscevo nessuno in Val di Fiemme e una volta che insomma Denise mi aveva scritto per avere un aiuto dopo aver comprato il corso, ho visto che era di Predazzo, che è la città di fianco a Cavalese dove io ho casa. E
Siamo stati.
ho detto: "Caspita, cioè per la prima volta conosco una persona della valle", poi in realtà abitava a Roma all'epoca. Però mi faceva piacere, no, conoscere qualcuno della Val di Fiemme, avere qualcuno con cui parlare quando magari andavo o stavo lì. E quindi le chiesi di vederci così tranquillamente per parlare del suo lavoro, per conoscerci, eccetera. E ci trovavamo in un ristorante in Val di Fiemme, La Salera di Cavalese. E niente, abbiamo parlato tutta la sera e il giorno dopo ci siamo guardati questo documentario su Wim Hof, di cui ero un grande fan all'epoca, era il 2015-2016, non ricordo. E quindi lì c'è stata un'intersezione di interessi, di passioni, di confronto ed è sbocciato l'amore. Tra l'altro ci siamo conosciuti la sera prima di San Valentino. E
Wow.
ha capito? Cioè, era strategico, una mossa di marketing. E quindi niente, la relazione è iniziata così. Poi come siamo riusciti a mantenerla? Vedi, già. Tipo, ad esempio, lei ora ha questa scuola di yoga online che si chiama Yoga Academy che abbiamo costruito assieme. Già questa cosa che abbiamo fatto evidenzia la volontà del costruire una vita che in qualche modo possa supportare il singolo e la coppia. Io dico sempre che ci sono due valori importanti nella relazione che sono contrastanti tra di loro. È come se fosse un controsenso, ma in realtà, secondo me, è assolutamente così. Deve coesistere l'individualismo, cioè ognuno deve in qualche modo sapersi appoggiare solamente su se stesso e essere forte nella propria identità, nella propria singolarità, ma poi ci deve essere anche una relazione che porta sinergia e che fa sì che la coppia lavori come un unico organismo, che in qualche modo deve far sì che le due parti del corpo possano coesistere ed essere armoniche tra di loro. Quindi da un certo punto di vista io e Dani siamo molto liberi di fare quello che più ci piace, più ci interessa nella nostra individualità, nella nostra singolarità. Quindi magari spesso le persone ci vedono viaggiare separati. Spesso mi chiedono: ma perché siete sempre separati? Perché penso che sia importante, no? Nutrire la propria identità, anche perché quando invece collassiamo l'uno sull'altra, improvvisamente non abbiamo più niente da scambiarci e con cui contaminarci a vicenda. La relazione è crescita nella misura in cui ognuno cresce per se stesso e condivide poi col prossimo. E quindi tante coppie smettono di contaminarsi perché smettono di contaminare se stessi in prima persona, perché magari dipendono troppo l'uno dall'altra o l'altra dall'uno. E, quindi nutrire se stessi per nutrire la relazione. E in seconda misura, lavorare come una squadra. Io dico sempre, Denise è la mia squadra, è il mio team. Quando abbiamo deciso di fare Yoga Academy, mi sono fatto in quattro per avviare Yoga Academy senza marketers, è un progetto che abbiamo lanciato da soli, perché volevo che lei potesse essere libera di viaggiare come me, perché come dici te non è facile quando fai una vita particolare, una vita che dove magari sei nomade, trovare una persona che possa stare con te. E quindi per me non c'era, quando ho fatto Yoga Academy non c'era nessun obiettivo economico, costruire un'azienda, per me era semplicemente costruire un progetto che potesse dare a Dani la possibilità di viaggiare con me o per se stessa. E all'epoca vivevamo a Barcellona, lei aveva queste lezioni fisiche di yoga e ovviamente la rendevano legata, no? A Barcellona, alla città, non potevamo partire quando volevamo. E quindi costruire Yoga Academy è stata la risposta alla necessità di essere liberi, no? Di ottenere quella passività di non dipendere da qualcosa, specialmente da un luogo fisico. E quindi secondo me, come poi si dice spesso, le relazioni per stare in piedi hanno bisogno di tanta comprensione, di quel famoso cassetto di cui parlavamo prima, perché poi quando tendenzialmente c'è qualcosa che non va bene ci facciamo prendere, cioè che ci dà fastidio nel prossimo, ci facciamo prendere dalla rabbia, monta la rabbia e tendenzialmente arriviamo a creare rotture, screzi e tensioni proprio perché esageriamo nella risposta emotiva, mentre se aspettiamo, parliamo in maniera razionale, confrontandoci con serenità, diventa più facile mantenere la relazione sana nel lungo periodo. Quindi diciamo, queste sono secondo me le cose più importanti in assoluto: saper comunicare in maniera razionale, confrontarsi tanto, dare spazio al prossimo. Non mi ricordo chi è che aveva scritto quella bellissima poesia sulle relazioni, dove in qualche modo è come se in una relazione tu sei la colonna che tiene su, non lo so, il Partenone, no? Un tempio, e le colonne sono sempre distanti tra di loro, perché se sono troppo vicine non c'è più, ovviamente, non vengono rispettate le regole fisiche per tenere in piedi la struttura. E quindi in qualche modo si è a supporto della relazione, ma si è anche a supporto di se stessi, e bisogna sempre riconoscerlo a se stessi, ma anche al prossimo.
Yes. Mi sembra Gibran fosse.
Esatto, Gibran, bravissimo. Sì.
Ogni tanto anch'io. Ottimo, bellissimo. Adesso torniamo, ho le ultime proprio due o tre domande, quindi non preoccuparti che non
tranquillo, è sabato mattina o tempo.
Esatto, quindi siamo tranquilli. Ascolta Dario, torniamo, è finito questo pezzettino così che volevo mettere un pochino per staccare. Tu oggettivamente sei un ragazzo che ce l'ha fatta. Io quando ti guardo e tante persone che ti guardano vedono qualcuno che oggettivamente ha realizzato qualcosa, ok? Che sia marketers, che sia, non lo so, Yoga Academy oppure una pizzeria, se volevi fare una pizzeria. Ma è bellissimo per me che non ho la tua visibilità, o per i tanti che conosco io che non hanno la tua visibilità, però abbiamo un rappresentante. Ecco, tu sei assolutamente
il rappresentante d'istituto.
Il nostro rappresentante di classe, cioè di quelli che nel loro piccolo qualcosa fanno. Tu hai fatto qualcosa di veramente grande. Lo stai facendo, lo stai mantenendo, stai portando avanti e ti stai reinventando ogni giorno. E questo fa sì che tutti noi ti siamo eternamente grati per questo. Perché tante volte vedi, Dario, quando hai, lo sai anche tu, ci sono un sacco di problemi nel fare le cose. Non è tutto semplice, non è. Però guardando le persone che ce la fanno, stai assolutamente meglio. Ti voglio chiedere, qual è il prezzo più grande che hai dovuto pagare per riuscire a realizzare e a mantenere quello che hai? Perché una cosa che ho imparato e che tanti imparano prima o poi è che tutto ha veramente un prezzo. Non è vero che ci sono attività, ci sono business, ci sono relazioni, ci sono legami che non hanno dei prezzi da pagare. Niente è gratis, assolutamente niente. Tu che prezzo hai pagato? Per
l'accettazione. Cioè, è presente la paura di cui ti parlavo prima, no? L'irreversibilità, non la puoi mantenere a vita. A un certo punto deciderai di sposarti, deciderai di avere un figlio, deciderai di avere una vera azienda, e quella diventerà un'enorme fonte di preoccupazione, sia che sia un matrimonio, un figlio o un'azienda. E non può non essere così, perché devi qualcosa a qualcuno e devi dare la versione migliore di te stesso a qualcuno. E non ti puoi tirare indietro. Ci vuole coraggio, ci vuole pazienza, ci vuole determinazione e ci vuole anche accettazione delle paure che ovviamente esistono nel contesto che ti sei creato. Non può essere altrimenti, il buddismo lo insegna, viviamo nella sofferenza, la sofferenza permea le nostre vite, che lo vogliamo o che non lo vogliamo. E non è per forza una sofferenza continua, ma ogni tanto sei consapevole dei rischi, delle preoccupazioni che la tua mente ti sottopone. In una realtà come la mia, come quella di Marketers, arrivi a comprendere che non ce l'hai fatta. Cioè, molte persone guardano da fuori e dicono ce l'ha fatta, ma sei riuscito a fare cosa? Cos'è che vuoi raggiungere? Perché in ogni momento quella cosa che tu hai fatto può non esistere più, può smettere di esistere, puoi fare un passo falso. Più cresce una cosa, più ti senti responsabile e più hai paura che tutto ciò che hai fatto diventi vano. Quindi aumenta quella paura, non è che diminuisce. Molti sono convinti che più si allarga il perimetro del tuo successo, più diventa facile essere tranquilli. Ma in realtà, se guardiamo, prendiamo una metafora, quella dei paesi, delle nazioni, più si allarga il perimetro di un paese, soprattutto in passato, più aumentava ovviamente la possibilità di essere attaccato su un fronte. Più aumenta la possibilità di essere attaccato su un fronte, più devi impegnare risorse, nel nostro caso psicologiche, per essere tranquillo su quel fronte. Quindi più business hai, più progetti aperti hai, più possessioni materiali hai, più vieni posseduto, no? Come si dice molto spesso, da tutto questo. E quindi ci sono più fronti, più complicazioni, più complessità e più pericoli, no? Se tu hai una vita semplice, i pericoli sono minori, sono meno in termini numerici. E quindi devi accettare questo, conviverci e imparare a gestirlo a livello emotivo, a livello di emozione, a livello di reattività, perché a quel punto lì ti sei costruito una dipendenza, come dicevamo prima, e non lo puoi negare, non è una cosa che tu puoi dire c'è una soluzione per evitarlo. Io sono dipendente da Marketers almeno quanto Marketers è dipendente da me, e questo fa sì che mi preoccupi per le persone che lavorano in Marketers, fa sì che in qualche modo mi preoccupo della visione futura del mercato, mi preoccupo se magari un anno il fatturato, più che il fatturato magari l'utile, i margini si erodono. Quindi è più come se valutassi momento per momento rispetto che un risultato assoluto. Cioè Marketers ha avuto successo, sì, e domani, dopodomani, cosa succede se succede questo, no? E poi non è più Marketers, ma sono tante realtà a cui abbiamo dato vita. Alcune vanno bene, altre magari possono andare un po' meno bene, quindi magari non sei preoccupato per una, ma sei preoccupato per un'altra. Questa è stata forse la sfida più grande, quella emotiva e quella di accettazione della irreversibilità, perché su alcuni fronti della vita non la puoi evitare.
Quindi sei passato da un Dario 1 che voleva, tra virgolette, scappare, no? Evitare tutto quello che era fisso, a un Dario 2 che invece ha dovuto accettare questa cosa.
Senza alcun dubbio.
Tu hai parlato di paura, di ansia, di preoccupazione, giustamente. Io non voglio chiederti come fai a superarle, perché ognuno, secondo me, non le supera davvero fino in fondo, ma ci convive. Voglio farti un'altra domanda più specifica, invece. Dario, tu dove vai quando hai paura? Posti allora, fisici, posti mentali, qualsiasi cosa, dove vai quando hai paura?
C'ho uno spazio metaforico della mia mente a cui mi riallaccio spesso quando ho paura, che io lo chiamo scoglio contro tempesta, e non è che sia qualcosa che faccio, cioè non è che medita, immagina, visualizza, però per me scoglio contro tempesta è l'obiettivo, è immaginarmi come se fossi uno scoglio, attorno a me c'è una tempesta e forza 9 in un oceano, io sono questo scoglio e so che lo scoglio può non preoccuparsi, perché poi a un certo punto la tempesta passerà. E quindi è una metafora che ha a che vedere con la prospettiva. Ripenso tutte le cose brutte che mi sono successe nella mia vita, dalle più banali come essere lasciato da una fidanzata e piangere per un mese a dirotto, e a rifletterci oggi neanche ci penso più, quella cosa mi fa sorridere, no? Quindi tutte le cose più o meno brutte che ci succedono nella maggior parte dei casi, perché ovviamente ci sono persone che hanno problemi seri, sono cose passeggere, sono tempeste che arrivano e poi se ne vanno a un certo punto, e si tratta semplicemente di accettarle, di fare il meglio che si può per soprattutto dal punto di vista razionale nella gestione del problema, e aspettare che poi passi. L'altra cosa che faccio in questo caso invece è molto più fisica, è l'isolamento. Perché ci sono persone che hanno paura dell'isolamento, perché trovano nel conforto altrui un senso di supporto e un senso di condivisione energetica, no? Di quel momento, quindi magari trovano energia dal supporto altrui. Io al contrario sono una persona che sono sempre stato consapevole del fatto che se sto da solo e annullo gli input che mi arrivano, quindi riesco a eliminare tutti gli input, il rumore della vita, tendenzialmente sono fortunato, sono una persona che è molto serena. Cioè se tu domani mi metti in una casa senza televisione, senza libri, senza internet, senza novità, senza opportunità, senza notizie, di base sono una persona serena. E non è una cosa, forse è la cosa di cui sono più felice nella mia vita, perché non è una cosa così scontata, perché ci sono molte persone che se stanno da sole non sono serene, anzi magari finiscono per sentire, no, il rumore, i pensieri della propria mente, e prendono paura, perché se non ti prendi mai il tempo per ascoltarti, poi quando ti fermi arriva una cascata, cioè non è più uno o due pensieri, è una cascata di emozioni, pensieri, eccetera, e quindi rifuggi da quella cosa. Nel mio caso, più mi isolo, più sto da solo, più riduco le fonti di rumore, gli input, più sono capace di calmare la mente, più sono capace di lasciare andare, più sono capace di accettare. Quindi in questo caso penso che questa sia la cosa che più mi ha aiutato. Dall'altra parte è anche proprio eliminare le fonti, cioè ci sono persone che magari facciamo la classica metafora che tutti possono capire, si interrompe una relazione, no? Si viene lasciati, si sta male, e ci sono persone che, come dicevamo prima, vanno avanti, si proiettano, no, sulla propria crescita. Io sono sempre stata una persona che quando mi succede qualcosa di brutto inizio a correre, faccio sport, mi dedico a me stesso e sento un senso di crescita che mi fa superare la cosa. Ci sono persone che al contrario cercano tutti gli input e li assorbono completamente, vanno sempre alla ricerca degli input che continuano a farli star male, quindi guardare le stories Instagram della propria ex o del proprio ex, guardare, essere ossessionati, no? Oppure c'è una persona che ci ha fatto del male e continuare a guardare quella persona cosa fa. Come ad esempio nella mia esperienza invece da imprenditore, tendenzialmente non sono ossessionato dalla competizione, perché se tu sei ossessionato dalla competizione, numero uno, diventi un follower e non sei più un leader, perché tendenzialmente cercherai di eliminare tutti quei gap che ci sono tra la tua offerta e quella del tuo competitor. Quindi se lui fa una cosa, tu la fai, ma in questo modo semplicemente ricalchi le sue orme e diventi secondo al leader, sei un follower. Dall'altro punto di vista non vivi mai sereno, perché se sei sempre se hai sempre quella sensazione di minaccia, no, perché qualcuno fa qualcosa e tu devi poi recuperare il terreno perso, allora sei sempre lì che provi ansia, che provi frustrazione, che provi competizione. Forse anche perché di indole sono poco competitivo, ho sempre visto la competizione come importante, ma nel momento in cui competo con me stesso, cioè io voglio diventare domani meglio di quello che sono oggi. Certo. Però tendenzialmente non competo mai con gli altri, perché allora so che vivrò sempre in uno stato di ansia. Poi ci sono persone che invece performano dannatamente bene andando in competizione con il prossimo e non soffrono questa cosa. Dipende sempre dalla propria indole, dalla propria personalità e da come ovviamente abbiamo radicato la nostra identità nei diversi valori.
E da come si è fatti. Ultima domanda, Dario, che mi è venuta così. Tu hai parlato del Dario 19enne che ha scelto un'altra strada per lui quando avevi 19 anni. Adesso Dario ha 30 anni, giusto? Sei del 91 come me? No,
sì, 91, sì, sì. 91, esatto.
Vedi che ho fatto i compiti a calcio, ho fatto i compiti, ho trovato in nascita, quindi sei del 91 come me e hai 30 anni, vai per i 31, io li faccio il 21 novembre, quindi ho ancora tutto l'anno davanti, quindi posso dire di avere ancora 30 anni per il momento. Adesso che hai 30 anni, che cosa diresti a quel bambino di 19?
Ma quello che direi forse è semplicemente vai sereno. Cioè, nel senso, in realtà non c'è niente che cambierei della mia vita. Forse l'unica cosa che probabilmente direi al me stesso di 20 anni, ma anche semplicemente di 5 anni fa, è di stare attento ai valori del prossimo. È l'unica cosa. E non arrabbiarti se le persone non si comportano, se le persone si comportano con valori diversi dal tuo, ma preoccupati del non dover incorrere in questo problema. E troppe volte lo vediamo nelle relazioni e nella professione. Accettiamo qualcosa che non doveva essere accettato e poi ci incazziamo e stiamo male, quando in realtà in parte il 50% della colpa è nostra. Quindi quello, non dare per scontato che le persone abbiano valori simili ai tuoi. Per il resto, non penso di aver fatto grandi errori nella mia vita a tal punto da recriminare qualcosa, e comunque non avrei potuto insegnare qualcosa al me stesso di 20 anni fa, nel senso che poi alla fine impari facendo, no? Più che ascoltando. Quindi io dico sempre: devi incorrere nelle cose, devi fare per imparare. E molto spesso non ci fidiamo neanche delle parole del prossimo finché non abbiamo imparato sulla nostra pelle. Questo per lo più. Non ho grandi lezioni perché sono ancora in un percorso di apprendimento. Quindi il me stesso di 10 anni fa non è tanto diverso, se ti devo dire la verità, dal me stesso di adesso. Non è che oggi sono intelligente o sveglio e un tempo lo ero diversamente. È veramente, secondo me, sono cambiato meno di quello che si cambia meno di quello che crediamo, in un certo senso, no? Siamo tutti pronti
Grande.
a vedere una parabola dell'eroe, quando in realtà è più non dico il caso, ma è lasciarsi in questo flow, in questo flusso, e senza dubbio imparare, però rimanendo sempre fedeli a se stessi. Quindi, da un certo punto di vista, se vogliamo, siamo portati a credere sempre in questo mito della crescita personale, quando in realtà sono molto spesso i contesti che ci forgiano. E la mia fortuna non è stato crescere sempre o diventare sempre migliore. È stato frequentare tantissime persone che hanno contribuito alla mia crescita e che mi hanno dato qualcosa, ed essere molto aperto all'apprendimento. La mia fortuna è che so fare tantissime cose, non magari in maniera eccellente, ma sono sempre riuscito a imparare, a sporcarmi le mani, a cercare su Google le risposte alle giuste
E
domande.
su cosa hai cambiato idea? Perché
Ho cambiato idea. Su cosa ho cambiato idea?
dicevi che, mi hai detto adesso mentre parlavi, che hai cambiato in questi 11 anni qualcosa, idee che magari avevi prima. C'è qualcosa che prima credevi in cui adesso non credi più?
Sì, beh, in parte tante cose che abbiamo già detto durante
Sì,
questa
giusto.
chiacchierata. Credo un po' meno nella crescita personale, come ti dicevo, del singolo, e più all'esposizione a contesti di crescita. Io quello che vedo ho un diario di quando ero ragazzino. Mio padre, quando facevamo dei viaggi in sud-est asiatico, ho avuto la fortuna che i miei genitori mi hanno sempre portato in giro in viaggio per il sud-est asiatico da ragazzino, anche 2 o 3 mesi all'anno. E all'epoca in realtà non è che amassi quei viaggi, in parte perché era una sofferenza. I miei genitori sono dei veri backpackers, di quelli che vanno con zaini in spalla, dormono dove capita, e spesso dormivamo per terra in dei monasteri in Birmania, altre cose. Per me era una sofferenza all'epoca, col senno di poi ho iniziato a ricercare quelle esperienze.
Certo.
E mio padre, una cosa che faceva sempre era obbligarmi a tenere questo diario di bordo. Io praticamente ogni giorno in viaggio dovevo scrivere sulle pagine di questo diario, anche se era l'ultima delle cose che volessi fare. Non, infatti, cioè, tu finisci la scuola, basta, non è che devi fare ancora
Certo.
il tema di italiano, no? Tutti i giorni. E invece no, cioè proprio mi obbligava a scrivere, e io piangevo. C'ho questi diari con praticamente le macchie delle lacrime. Forse una cosa che si è aperta e si è chiusa nella vita, che comunque ti fanno sorridere, no? Quando si uniscono i puntini, in uno di questi diari c'è scritto: voglio creare un circolo letterario di persone intelligenti.
Beh,
E Marketers, quando è nata, cioè io non ho mai pensato faccio un'azienda di marketing, è nata come un circolo letterario di persone intelligenti. Io ho sempre visto questo in marketers, cioè trovare un'alleanza con persone con cui vorrei passare tutto il giorno, tutti i giorni, a parlare di cose super interessanti e fare con queste persone delle cose che ci appassionano. E marketers è nata da questo. E quindi da un certo punto di vista io dico che secondo me la grande realizzazione non è meditare 10 minuti al giorno, fare la doccia, tutte cose che faccio, fare la doccia fredda, impegnarsi in tante attività di biohacking o di crescita, ma rendersi conto che molto spesso noi possiamo, da soli possiamo cambiare molto meno di quanto è in grado di cambiarci l'ecosistema a cui partecipiamo. Quindi se tu riesci a costruirti un ecosistema o partecipare a un ecosistema che ti fa crescere, la tua crescita diventerà molto più facilitata e molto più forte, più potente rispetto a ciò che puoi fare da solo. Perché tutti noi abbiamo periodi difficili, io stesso, periodi in cui sottoperformiamo, non siamo produttivi, facciamo fatica, ma se siamo in un contesto che cresce al di là di quanto possiamo crescere noi, noi continuiamo a crescere con quel ecosistema. Quindi anche quando io non cresco, marketers cresce grazie alle persone che ne fanno parte e io stesso cresco. E questo mi dà coraggio, mi dà fiducia, ero introverso, sicuramente e molto timido, sicuramente ho superato la mia timidezza grazie a me, ma anche perché ho vissuto una sinergia, una fratellanza, un'amicizia con le persone che partecipano, no, al mio ecosistema. E questo ti fa sentire forte, ti fa sentire coraggioso. Non esiste un grande capitano senza ovviamente una grande squadra, un grande team o una grande forza. Il capitano è forte nel momento in cui riesce a generare forza nella sua squadra, ma la squadra genera forza e coraggio nel capitano. Quindi è un feedback loop, è un loop positivo che si autoalimenta. Quando iniziamo a riuscire ad alimentare questo loop, ad avviarlo, è qualcosa che non si ferma più e quindi si dà effetto a questa grande piccola all'inizio palla di neve che tende a ingrandirsi sempre di più. Secondo me questo forse è la
grazie
cosa.
Dario, le domande sono ufficialmente finite. Ok, abbiamo finito,
è stato un piacere Andrea,
grazie, io ti ringrazio veramente tantissimo di esserti prestato a tutto l'elenco che avevo qua e basta, direi che salutiamo tutti e saluta Simone che è quello che per primo ha detto Dario Vignali, quindi voglio salutare
Grande Simone, se ci stai ascoltando, è stato un piacere partecipare a questa chiacchierata, quindi grazie anche a te e soprattutto grazie a tutte le persone che ci stanno ascoltando o che ci hanno ascoltato.
Grazie a te Dario, io adesso stoppo la meravigliosa registrazione.
Grazie Andrea.
Vediamo se...